Capiago, 3 giorni di spiritualità per laici nell'ottobre del 2011 con padre Elia Citterio del terzo giorno.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Queste parole di Gesù vanno lette, vanno ascoltate nel contesto della situazione in cui lui si era trovato. Era stato invitato a pranzo da un fariseo e in questa circostanza l'Evangelista Luca racconta tre ammonizioni. Allora, quella che precede quello che abbiamo adesso proclamato è quando Gesù, osservando gli invitati, dice: non cercate i primi posti, no? Mettetevi in fondo in modo da aver onore quando vi dicono vieni più avanti. È un contesto di banchetto, quindi quella osservazione era adeguata alla circostanza. Poi Gesù è come se fa fare un passo ulteriore e, rilevando la situazione, tu hai invitato me, allora io ti dico come dovremmo fare. E dice: quando vuoi invitare, non invitare uno che poi domani ti ricambia, se no che ricompensa avrai per la risurrezione dei giusti? Poi ce n'è un'altra, e l'altra è la parabola che Gesù racconta degli invitati a nozze che poi alla fine non vengono. Ognuno ha la scusa e non viene. Ma la cosa particolare di questi collegamenti, in queste tre, chiamiamole ammonizioni, è l'osservazione di un invitato. A un certo punto c'è un commensale che, ascoltando Gesù parlare, dice: beato colui che mangerà il pane nel regno di Dio. Anche questa frase è collegata al contesto. Ma una piccola domanda: cosa avrà percepito delle parole di Gesù, se un commensale può dire questo? Cioè, noi in genere leggiamo tutte queste cose come fossero un po' tipo una critica, no? Invece questo commensale ha subito pensato: deve essere proprio bello mangiare il pane nel regno di Dio. Quindi è una visione, diciamo, del banchetto messianico. A questa osservazione, che dà il senso dell'eco che le parole di Gesù avevano sui cuori, Gesù risponde con la parabola degli invitati che non vengono. Allora, torniamo al brano di oggi. Quando offri un pranzo, non invitare i tuoi amici, ma invita, e fa l'esempio proprio, no, poveri, storpi, zoppi e ciechi, è come dire, i più scaccagnati, in assoluto. Ma la cosa che noi non cogliamo è che questo non è una iperbole, non so, tipo... è un'immagine per dire non invitare chi dopo ti rinvita, cioè allarga l'invito, no? Quello, ripeto, quello che noi non cogliamo è il senso di questo agire, che viene dato dalla parabola che Gesù racconta dopo. La domanda è: Dio come agisce? Allora, la parabola riporta: uno prepara un pranzo e invita i suoi amici. Gli invitati non vengono. Allora dice, il padrone dice al servo: vai, prendi quello che trovi sulle strade e poi, e espressamente dice: esci subito per le piazze, per le vie della città e conduci poveri, storpi, ciechi e zoppi. Quello, la stessa espressione che avevo usato poco prima. Il senso corrisponde a questo. Quando Dio invita al suo banchetto, c'è qualcuno di noi che ha un titolo particolare per parteciparci? Non credo. Allora, la grandezza del suo invito sta nel fatto che fa entrare nella sala poveri, storpi, ciechi e zoppi, come siamo tutti. Questo sottolinea la grandezza del dono del Signore, e che anche sottolineata dalla prima lettura, no? Dio ha chiuso tutti sotto la disobbedienza, ebrei e gentili. Ma perché? Per far risaltare la sua misericordia. Come a dire, nessuno ha titolo a partecipare al banchetto nel regno di Dio, nessuno. Ma lui spinge dentro tutti. Allora, quando Gesù fa l'osservazione a chi l'ha invitato e dice, quando dai un pranzo, no? Invita questi, è come se dicesse: noi splendiamo nel nostro agire solo quando facciamo come Dio fa. Allora, se questo risalta nel nostro agire, allora avremo la ricompensa alla risurrezione dei giusti. Il che significa non soltanto che l'avremo dopo, ma che potremo segnalare, direi così, la promessa di Dio già percepita, che avverrà compiutamente, ma di cui già qui si tratta. L'agire di Gesù è dentro questa ottica, l'invito che Gesù fa: restate in questa ottica, agite in questa prospettiva. Noi spesso, quando pensiamo a Dio, nonostante tutti i guai della nostra vita, è come se avvertissimo che c'è una nostalgia insopprimibile di Dio, come percepito, diciamo, da dove proveniamo e dove andiamo, più o meno in modo più o meno vago, ma questa nostalgia te. Ma c'è un'altra nostalgia che noi non cogliamo quasi mai, ma se noi siamo figli di Dio, cioè creature sue, allora vuol dire che il nostro cuore non solo ha nostalgia di Lui, ma anche nostalgia del suo agire, ha nostalgia di come Dio agisce, perché il nostro cuore è fatto sulla misura di Dio. Noi nella vita contraddiciamo questo, perché invece di fidarci della promessa di Dio, noi vorremmo godere l'esito della promessa, cioè la felicità. Ma quando tu la cerchi, diciamo così, o fuori o in modo diverso da come Dio si rivela, da come Dio agisce, noi non la troviamo. Ma c'è una provvidenza nel fatto di non trovarla, perché vuol dire che il cuore non può essere contento, non può far condividere questa gioia. Allora vuol dire non agiamo ancora come Dio agisce. Allora l'invito è: tutte le volte che noi ritroviamo che il nostro cuore non è contento, l'invito è: lascia spazio a a questa nostalgia dell'agire di Dio. Dio fa così, per invitare le persone al suo banchetto, poveri, storpi, zoppi e ciechi, scaccagnati. E noi non siamo scaccagnati, senza offendere nessuno. Allora, questo essere scaccagnati è legato al fatto che noi non meritiamo, ma Lui ce lo dà. Allora, questo è la fonte del nostro agire. Non che noi siamo capaci di agire così, ma il riferimento della qualità dell'agire, quando è colto così, fa condividere questa gioia di Dio, che non guarda al merito di nessuno, ma si rivolge al cuore di ciascuno. E i cuori hanno tutti pari dignità. Questa sarebbe è la bellezza dell'annuncio. E questo è fatto a partire da, credo che sia una specie di meraviglia, una specie di forse anche commozione, comunque un'emozione di un commensale che sente parlare Gesù e dice: deve essere proprio bello. E non potrebbe essere questo la radice di fondo che illumina il nostro agire, pensando: deve essere proprio bello poter godere della promessa di Dio. Non possiamo dare spazio a che questa promessa possa toccare il nostro cuore e toccare quello degli altri. La logica è: come Dio agisce, quello è il bene per il nostro cuore. Allora, se noi ci riferiamo a questo, anche noi godremo di questa promessa e la faremo godere. Mi sembra questa la parte proprio bella di questo riferimento al banchetto del regno di Dio. Non entra nessuno che ha titolo per, gli invitati non entrano, entrano tutti gli altri. E tutti gli altri sono proprio pressati, non semplicemente invitati, a sottolineare questa forza dell'amore di Dio, che non si ferma davanti a niente rispetto ai nostri cuori. Allora, lasciamo che qualcosa di questa grandezza dell'amore di Dio perfori il nostro cuore.